lungo il cammino, questi viandanti verso Emmaus, Gesù si affianca e parla, interroga, spiega, apre gli occhi, accende il cuore. Ecco, il punto centrale, come è stato spiegato, è che l'annuncio diventa credibile, apre gli occhi perché è dentro un incontro, perché è Gesù presente, che annuncia se stesso, in quanto opera questo cambiamento del cuore e degli occhi. E gli occhi dei discepoli si aprono a riguardare la realtà, gli accadimenti, riconoscendone una profondità prima non avvertita. Allora la prima proposta di quest'anno pastorale è di rileggere se stessi, la propria vita personale e comunitaria all'interno dell'episodio raccontato da Luca 24 e di cui abbiamo sentito adesso Padre Zanetti. E questa è la prima proposta, perché mai l'ascolto della parola, il vivere la parola è la premessa per qualcosa d'altro. Siamo sempre chiamati a entrare per poter riguardare la nostra vita. E la via della concordia nella Chiesa esige che si maturi insieme, come dice ai Filippesi San Paolo, con un medesimo sentire e con la stessa carità. E questo si fa, riguardando continuamente la parola di Dio, ma anche che si desideri avere in noi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Allora leggeremo, rileggeremo il racconto dei discepoli che camminano verso Emmaus per contemplare i sentimenti di Gesù Cristo e per desiderarli per noi, perché è Lui il vero compagno del nostro viaggio, il Maestro da ascoltare, da guardare, da seguire e alla cui scuola sempre imparare. E solo così, imparando gli stessi sentimenti, possiamo noi essere utili agli altri, noi essere utili dentro la comunità, dentro la famiglia e nel mondo. Può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Cioè, per essere come il nostro maestro, non dobbiamo smettere di essere discepoli. Discepoli. Guai all'uomo che pensa di sapere, che pensa di non dover essere corretto. Possiamo essere come il Maestro solo se restiamo Suoi discepoli. Ecco, l'anno sapienziale, l'anno di questa fase che si apre nell'itinerario sinodale italiano, richiede adesso che ciascuna diocesi integri i soggetti coinvolti negli altri anni nel discernimento al fine di individuare proposte e scelte operative. Abbiamo passato degli anni ascoltando, dialogando, individuando degli obiettivi, ma adesso è necessario che il discernimento, cioè l'opera del giudizio, sia finalizzata ad individuare proposte e scelte capaci di, in qualche modo, imprimere nella vita un cambiamento. La scelta, cioè, deve mettere in moto un discernimento comunitario, ma anche l'individuazione di proposte da sottoporre alla decisione, scelte operative, capaci di cambiare almeno un po' o per qualche aspetto la vita nostra e delle nostre comunità. D'altra parte, il cammino sinodale è proprio questo, il coinvolgimento dei soggetti ecclesiali, ciascuno secondo le proprie responsabilità di carisma o di ministero, che non possono essere confuse, ma per un discernimento finalizzato a proposte e a scelte di cambiamento. Le proposte tematiche giunte dalla CEI erano cinque. Sono cinque: la missione, secondo lo stile di prossimità, il linguaggio e la comunicazione, la formazione alla fede e alla vita, la sinodalità, la corresponsabilità e il cambiamento delle strutture. Dopo aver consultato diversi organismi di partecipazione e corresponsabilità, ho deciso per quest'anno di assumere un tema, almeno quest'anno, ma penso anche agli anni successivi, capaci in qualche modo di unire alcuni di questi aspetti. E l'impegno di oggi è quello di delineare alcuni tratti di questo tema nel suo svolgimento, mentre fra pochi giorni, speriamo, settimane, darò anche un testo su cui poter lavorare. Ed è il tema riguardante la responsabilità educativa della Chiesa di Cagliari, soprattutto verso i bambini, i ragazzi e i giovani. Proprio 15 anni fa, eravamo nel settembre del 2008, a Piazza Yen, Benedetto XVI parlava di una crisi di una società che inizia quando non sa più tramandare il suo patrimonio culturale e i suoi valori alle nuove generazioni. C'è un'emergenza educativa che per essere affrontata richiede genitori e formatori capaci di condividere quanto di buono e di vero essi hanno sperimentato e approfondito in prima persona. E richiede quindi operatori, genitori, testimoni capaci di trasmettere. E non si può trasmettere seriamente nulla che non sia il dono di sé, in quanto coinvolti in qualcosa di grande. E giovani anche interiormente aperti, curiosi di imparare, riportare tutte le originarie esigenze ed evidenze del cuore. E diceva ai giovani, siate liberi, siate appassionati della verità. La consegna che Benedetto XVI fece a questa chiesa di Cagliari mi pare assai pertinente oggi, come forse più di ieri, perché dopo 15 anni i segni di questa crisi sono manifesti. Si parla di crisi educativa che è il difetto di trasmissione di una non sapienza intellettuale, ma di una fiducia nella vita, di una capacità di osare, di costruire il proprio futuro. Pensiamo ai fatti di cronaca di questi mesi riguardanti violenze di cui i giovani sono protagoniste e vittime, anche di ragazzi su ragazzi. La sofferenza muta di tanti giovani che si ripercuote spesso contro se stessi e il proprio corpo. Le minacce contro la propria vita, comportamenti autolesivi, disturbi e anche ritiro dalla vita sociale e scolastica. Pensiamo all'indice di dispersione scolastica che in Sardegna è tra le più alte in Italia, di disoccupazione giovanile, di giovani che non lavorano e non studiano. Ecco, tanti giovani non a caso soffrono di ansia per l'incertezza di un futuro di cui non avvertono di poter essere protagonisti. Sono fenomeni su cui dobbiamo saperci interrogare, perché è in gioco la felicità e la vita dei nostri ragazzi. E se non sappiamo offrire e testimoniare a loro grandi ragioni di vita, ma soltanto qualche piccola regoletta, allora è in gioco la solidità della nostra convivenza e del nostro futuro. Perché ciò che siamo capaci di trasmettere ai ragazzi è spia della nostra capacità di pensare il futuro e di dar significato al presente. Situazioni che non possono soddisfare. C'è come insieme a questa sofferenza anche una grande domanda di educazione e di formazione della persona per renderla capace di vivere in pienezza, non fornendo informazioni e servizi, ma aiutandola ad essere uomo, donna, perché mentre la formazione tende a plasmare la materia secondo l'idea di chi forma come il vasaio, l'educazione è come scommettere sulla peculiare identità, sulla statura grande dell'educando. I genitori chiedono questo, ma anche i ragazzi, anche la scuola e la Chiesa. E che la giovinezza sia un tesoro grande però ci ha, è come un ricominciamento continuo, un'apertura continua al futuro, una primavera che non finisce. E ci interroga, sappiamo guardare bene i nostri ragazzi, i nostri giovani, sappiamo consegnare loro una compagnia autorevole come quella di Gesù lungo il cammino? Sono domande che mi faccio continuamente. Tanto più che in agosto scorso a Lisbona abbiamo visto milioni di ragazzi cercare e contemplare, per usare le parole di Francesco, ciò che è più bello, più grande, più attraente e necessario. Perché la giovinezza ha bisogno di proposte alte e di compagni di cammino autorevoli. Tanto più che la nostra Chiesa conta veri geni educativi, Suor Nicoli, Suor Tambelli, Monsignor Angioni, le ancelle della Sacra Famiglia, Padre Perinetti e le figlie di San Giuseppe, e tantissimi, non sto, poi ne scriverò qualcosa di più completo, ma anche memoria di tante opere educative, di tante preoccupazioni. Nel 39 i vescovi sardi scrivono ai genitori per la quaresima del 39 sull'educazione ai figli, mentre negli anni 20 c'è una lettera collettiva dei vescovi sardi sul tema dell'educazione, 100 anni fa, poi un tema che riappare negli anni 2000, ma penso che come Chiesa di Cagliari è il momento di interrogarci seriamente su come stiamo accompagnando i viandanti più cari che abbiamo, che sono i nostri ragazzi. Perché lo fa la Chiesa? Ce lo ricorda il Concilio. Perché la Chiesa ama gli uomini e sente il dovere di occuparsi dell'intera loro vita. E perciò ha un compito specifico in ordine al progresso e allo sviluppo dell'educazione. Così il Concilio. Abbiamo a cuore l'educazione perché abbiamo a cuore l'uomo nella sua interezza e non possiamo accontentarci di dar qualcosa di buono, fosse anche un pezzo di pane, se non vogliamo trasmettere, se non nel desiderio di trasmettere una ragione di vita capace di costruire un futuro solido. Papa Francesco, lanciando il patto globale per l'educazione, ha questa espressione bellissima: educare è scommettere, dare al presente la speranza. Educare è un atto di speranza. E noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo. L'educazione è una questione di amore e di responsabilità. C'è il capitolo 7 della Sapienza, dice: istruire è un'opera di amore. E non a caso la Chiesa ha pensato all'educazione come un'opera di carità spirituale, che mi piacerebbe quest'anno mettere a tema delle nostre comunità. Oggi, dice ancora Papa Francesco, c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutti, tutti, perché riguarda i genitori, la Chiesa, perché riguarda gli insegnanti, perché riguarda tutti. Io in questi pochi minuti farò semplicemente i titoli di svolgimento, insomma, di, come una traccia di questo documento che consegnerò e di qualche proposta. Senza alcun dubbio, l'educazione dei figli è dovere gravissimo e diritto primario dei genitori. Perché l'educazione avviene in quel primo nucleo di relazioni che è la famiglia. San Tommaso usa un'espressione davvero ardita dicendo che nella prima sua parte il figlio è custodito dal rapporto tra i genitori come in un utero spirituale. Comprendiamo che quando quest'utero spirituale si lacera, si apre la possibilità di una difficoltà e l'urgenza di un aiuto. Perché la maturità, soprattutto affettiva, dei ragazzi dipende anche dall'esperienza di amore cui partecipa. Ma oggi avvertiamo la fragilità della famiglia nel suo impegno di comunicazione educativa. Papa Francesco parla addirittura di solitudine educativa, che richiede, di fronte alle grandi sfide di oggi, pensiamo ai social, alle dipendenze, pensiamo al problema del ritiro sociale, al problema della dispersione. E questo esige che le famiglie si mettano insieme, che creino, che possano essere valorizzate le esperienze di comunione tra le famiglie, che nelle parrocchie, nelle chiese, nei luoghi in cui viviamo, si metta a tema della famiglia soprattutto il compito educativo. Perché spesso potrebbe anche essere il punto di inizio di qualcosa di nuovo. Nel commento al Vangelo di Giovanni, Sant'Agostino ha un'espressione bellissima a proposito di questo dovere di educazione dei genitori in famiglia. E diceva così, che ogni padre di famiglia e madre si sente impegnato ad amare i suoi figli con affetto veramente paterno, e così allora l'impegno sacerdotale non sarà solamente dei vescovi e dei sacerdoti, perché per amore di Cristo e della vita eterna educhi tutti quelli di casa sua, li consigli, li esorta, li corregga con benevolenza e autorità. Allora egli eserciterà nella sua casa una funzione sacerdotale e in qualche modo episcopale, servendo Cristo nelle persone che gli sono affidate. Episcopale perché è una vigilanza. Bellissimo. La responsabilità educativa dei genitori è partecipazione al munus sacerdotale di Cristo, secondo Sant'Agostino. Allora, che i gruppi famiglia, che si presta attenzione al tema dell'educazione, che si discuta. E nella diocesi ci sono esperienze che aiutano ad affrontare questi temi, associazioni, luoghi di formazione, che vengano, pensiamo ai problemi di educazione affettiva. Allora, che siano conosciute, che siano condivise, che siano attivate. Torniamo a parlare dell'educazione dei figli, insieme. Ma l'educazione ha bisogno di testimoni, di educatori che siano testimoni. Il teologo Van Balthasar diceva che è caratteristica dei figli degli uomini la meravigliosa predisposizione di poter essere immessi nella tradizione umana attraverso altri uomini. Questo è vero fisicamente, ma è vero soprattutto nell'educazione ed è vero nella fede, questa meravigliosa predisposizione. Testimoni, perché è possibile comunicare solo ciò che impariamo. Il rapporto educativo è anzitutto l'incontro tra due libertà. La libertà del discente chiamato ad essere aperto, del discepolo, la responsabilità dell'educatore chiamato anche a sapersi interrogare. Diceva Romano Guardini, la più potente forza di educazione consiste nel fatto che io, cioè educatore, in prima persona mi protendo in avanti e mi affaccio e affatico a crescere. È proprio il fatto che io lotti per migliorarmi dà credibilità alla mia sollecitudine pedagogica per l'altro. Sosteniamoci in questo impegno per essere testimoni credibili e così aiutare ad entrare nella realtà. Perché diceva Francesco che l'educazione è apertura alla realtà e anche, diceva Benedetto XVI, imparare a percepire se stessi dentro un noi. L'educazione non è imposizione, ma realmente apertura dell'io al tu, al noi e al tu di Dio. Capace questa apertura di valorizzare ogni frammento di bene e di verità che vi è negli uomini che incontriamo. Certamente l'educazione richiede fiducia nell'uomo, nella sua capacità di comprendere e di crescere, lealtà con gli altri, ma anche l'implicazione dell'affettività, perché perché solo ciò che piace, solo ciò che colpisce, solo ciò che stupisce ci incuriosisce e vogliamo conoscere. E poi richiede una compagnia autorevole. Ecco, la comunità ecclesiale deve potersi sentire chiamata ad una responsabilità. Questo è il mio desiderio, il nostro desiderio. Perché siamo tutti coinvolti, sacerdoti, religiosi, religiose, catechisti, genitori, animatori, formatori, gruppi giovanili, gli oratori, i movimenti ecclesiali, chi lavora nell'attività sportiva, chi aiuta i nostri ragazzi a cercare un lavoro, perché non possiamo prestare un aiuto, dobbiamo aiutarli a diventare uomini. Rifletteremo sugli oratori, costituendo un coordinamento per la condivisione di pratiche educative. Chiedo di verificare la possibilità di un sostegno allo studio. Alcune parrocchie lo fanno, con il coinvolgimento di insegnanti, di universitari, perché nessuno sia escluso da questa possibilità solo perché non ce la fa o perché ha bisogno dell'aiuto. O in parrocchia o nel vicariato. E staremo anche attenti a situazioni di disagio economico, perché se è difficile arrivare a fine mese ed è brutto non avere come pagare le bollette, ma sul futuro dei ragazzi, no? E quindi se c'è un disagio economico e la possibilità di darsi una mano, proveremo a farlo, ma anche un aiuto ad affrontare le situazioni problematiche nuove, come diocesi, la sezione pastorale dei giovani, dell'educazione e della vocazione lavorerà in tal senso, per offrire a tutti possibilità di dialogo e di formazione sull'uso dei social, oppure sulle dipendenze, oppure su come affrontare tanti problemi. Ma può essere l'occasione anche per studiare più a fondo la nostra Chiesa, per recuperare dalla storia esempi belli e positivi. Il mondo della scuola, provo a chiudere, ho istituito la consulta di pastorale scolastico nel desiderio che sia un luogo di comunione, di discernimento e di azione comune. Organizzeremo e chiedo che vengano organizzate a livello zonale incontri con insegnanti, con i parroci e con gli operatori pastorali. Io mi rendo disponibile a visite nelle scuole per incontrare insegnanti e studenti, così come la nostra facoltà teologica e l'Istituto di Scienze Religiose, che ne ha la facoltà, la possibilità. Organizzerà degli incontri di formazione per i docenti e per quanti sono e vogliono avere una responsabilità educativa, perché l'amore va fatto in modo accurato, va esercitato nel campo educativo con accuratezza e formazione. Un pensiero particolare per la scuola cattolica, che appartiene alla missione della Chiesa a titolo particolare. Quando Gesù guardò le folle, restò commosso e si mise a insegnare. La scuola cattolica ha un grande valore, ma per promuovere quella unità di fede, cultura e vita che consente, dice ancora il Concilio, consente che la conoscenza del mondo, della vita, dell'uomo sia illuminata dalla fede. A nostro parere, a mio parere, però, è un momento in cui le scuole devono aprirsi maggiormente all'aiuto della comunità ecclesiale, come la comunità ecclesiale deve prendersi più cura delle scuole, della pedagogia che lì viene attuata. Le scuole, abbiamo visto tanti cambiamenti in questi tempi. Scuole delle parrocchie, soprattutto materne, degli istituti di vita consacrata, scuole cattoliche nel senso canonico, ma anche scuole di ispirazione cattolica, magari connesse a dei carismi, connesse al libero associarsi dei fedeli. come l'anno scorso scrisse la Congregazione per l'Educazione Cattolica, lo Spirito di Dio non cessa di far nascere diversi doni nella Chiesa e di suscitare vocazioni nel popolo di Dio per esercitare l'apostolato dell'educazione dei giovani. Proveremo a conoscere meglio le nostre scuole e a creare rapporto con le comunità cristiane, strutturando anche un servizio diocesano di comunione e di aiuto vicendevole, una cura particolare per le scuole parrocchiali dell'infanzia, materne, con un coordinamento capace di creare forme di aiuto nell'impostazione educativa, ma anche nella gestione materiale, oppure nell'affronto di situazioni nuove, come i disturbi di tanti ragazzi dell'apprendimento o il modo in cui deve essere accolta la persona con disabilità. Ci sono tante questioni nuove e non è possibile affrontarle se non insieme. Ma non è possibile creare una scuola ispirata al Vangelo senza una cura delle famiglie, attraverso iniziative di confronto e di aiuto. E senza un'attenzione alla bellezza e all'arte che la nostra realtà certamente suscita. Vorrei dire altro, ma mi fermo, ma comprenderete che voglio dire solo questo, che l'educazione tesa non semplicemente alla comunicazione di informazioni, ma alla creazione di un uomo secondo tutta la sua statura di vocazione, se ci impegnerà tutti, sarà un vero contributo alla pace. Alla pace. Perché un'educazione presuppone la possibilità di appellarsi a ciò che nell'uomo è assolutamente libero, che è la coscienza, e di ciò che permette all'uomo di accogliere gli altri uomini senza pregiudizio, senza violenza, dentro un abbraccio. In questo tempo così triste, scommettere sull'educazione dei ragazzi, dei giovani, significa scommettere anche sulla possibilità della pace. Questo cercherò di scrivere, e oggi ho saltato un po', e di consegnare, chiedo a tutti con generosità, senza contrapporre i momenti del discernimento, del dialogo e dell'ascolto a quello del fare, no? Sono due momenti che dovranno certamente corrispondersi.